E diamo il benvenuto a questo punto a Claudio Gemonat della redazione di Riforma, settimanale delle chiese evangeliche battiste, metodiste, valdesi. Ben trovato Claudio, grazie per essere con noi anche per questo nuovo anno insieme.
Buongiorno, bentrovati e buon anno a tutti e a tutti.
Grazie. Allora, come di consueto, in questo appuntamento settimanale prendiamo in considerazione alcuni articoli che sono presenti nel nuovo numero di Riforma. Io vedo in prima pagina una tua intervista a Elijah Brown, segretario generale dell'Alleanza Battista Mondiale. Dunque, se capisco bene, come dire, la figura più rappresentativa sul piano istituzionale del battismo nel mondo, lui riflette in questa intervista sui barlumi di speranza che si possono cogliere pur nei drammi che segnano questo momento storico. E poi aggiunge: una priorità non formale deve essere data alla condizione di bambini e bambine. Ecco, intanto, che impressione ti ha dato questo signore, insomma, no? Non so se è un pastore, Elijah Brown.
È un pastore, okay. Texano, quindi diciamo una formazione statunitense, quindi questa modalità abbastanza carismatica anche nel dialogare e nel presentarsi. Comunque, ovviamente lui rappresenta una comunione enorme, quindi quando ci sono queste grandissime rappresentanze di chiese, ovviamente le bisogna tenere insieme un po' tutte le tendenze e le velocità.
Ecco, a questo proposito, noi sappiamo che i battisti del sud, non so come, Southern Baptist Convention, è una comunità, sì, che si ricollega direttamente all'eredità battista, però molto conservatrice sul piano teologico e politico.
Esatto, e lui arriva da lì, lui fra l'altro arriva, okay, come, perché Texas, diciamo, molto è lì.
Immagino. Insomma, che impressione ti ha dato poi alla fine? C'è questa...
vediamo un po'. Molto diplomatico sicuramente. Io gli ho fatto una domanda proprio su queste difficoltà delle chiese oggi nel mettersi d'accordo, soprattutto su temi legati diciamo ai diritti, diciamo temi etici, quindi la possibilità del pastorato per le persone omosessuali piuttosto che il matrimonio fra persone dello stesso sesso, e ovviamente essendo alla guida di una famiglia globale così ampia, le tendenze anche qui sono molto differenti, ma lui ha detto che il dialogo è sempre molto attivo e moltissime chiese, anche della Southern Baptist, che ufficialmente non fa parte dell'Alleanza Battista Mondiale, in realtà dialogano e sono in qualche maniera parte, ecco, dell'alleanza, in un tentativo continuo di ascolto, di mediazione, di quello che in fondo va fatto. Forse poi questi discorsi qua sono quelli che, quando sono altrove, le priorità sono altre, e quindi magari si ragiona più su dei temi sostanziali di vita quotidiana e di sopravvivenza.
Ecco,
diciamo pure,
a proposito invece dei barlumi di speranza, perché evidentemente è un momento un po' cupo questo momento storico, forse lo è sempre così da sempre, ma insomma diciamo che con una guerra in corso e i rischi di un'escalation, certo, insomma, i motivi di preoccupazione sono tanti anche per questo nuovo anno. Dove stanno i barlumi di speranza di cui si accenna nel titolo?
Ecco, lui mi è piaciuto appunto che ha cercato comunque, perché come giustamente dici tu, la situazione è come sempre abbastanza tragica, ma ha cercato quelle che sono dei segni di possibile riscatto, che spesso, dice, partono dal piccolo. Lui apre facendomi un esempio della chiesa battista lettone, quindi pochissime, che è composta da pochissimi membri di chiesa, probabilmente più o meno come in Italia, e che organizzandosi, inventandosi una vendita di lana di capre e di pecore tosate, sono riusciti a finanziare un orfanotrofio che sostanzialmente risponde al 50% della necessità dell'intera nazione lettone, inventandosi questa modalità. Poi mi racconta dell'Ucraina, della
ho potuto scoprire, ecco, che quella battista è la più grande chiesa protestante presente in Ucraina, che non si smette mai di imparare. E sono state ben 46 le chiese che sono state abbattute durante la guerra, e alcuni anche dei leader, fra pastori e docenti della facoltà di teologia, sono purtroppo caduti sotto i bombardamenti russi. Ma nonostante questo, ecco, lui dice: più volte noi siamo stati presenti e stiamo riuscendo ad aiutare almeno un milione di persone nell'intero paese. Abbiamo aiutato in varie maniere, o a venire via, o a chi rimane, ecco, offrendo rifugio, cibo e le principali necessità, ecco, che possono emergere in questo momento. collaterale, perché non è certo la questione principale, però diciamo che mi ha segnalato anche quante persone si sono avvicinate comunque alla Chiesa Battista in questo anno qua, probabilmente partendo appunto da uno stato di necessità iniziale e poi trovando la voglia di rimanere all'interno della comunità. Quindi ecco, lui mi ha fatto una serie di esempi in giro per il mondo di come con la voglia, la forza data sicuramente dal messaggio che si va a portare, ecco, si possa comunque provare a dare dei barlumi, appunto a fare del bene anche quando sembra impossibile, ecco.
Anzi, forse è proprio in quei momenti che veramente c'è la cartina di tornasole, no? Per capire quanto effettivamente siamo legati al messaggio di Gesù. Ecco, nell'intervista viene ribadita una priorità non formale per la condizione di bambini e bambine. Perché?
Sì, ovviamente, ecco, io quando gli ho chiesto se un auspicio sull'anno che si sta aprendo, lui mi ha ricordato in tutti questi anni, lui è direttore, segretario generale dal 2018, ma prima aveva già incarichi, ecco, all'interno della BDA. Tutti i viaggi che lui ha fatto, la sofferenza maggiore l'ha vista negli occhi dei bambini e delle bambine, e ovviamente mi ha ricordato come sono loro il futuro della nostra terra e quanto lui abbia riflettuto in questi anni su quanti versetti, quanti passaggi della Bibbia sono riservati a loro, sia nell'Antico ma anche ovviamente nel Nuovo Testamento, per cui ha ricordato e ha ribadito con forza come cioè, appunto auspicio che siano i padri, cioè metaforicamente gli adulti, ecco, a ricordarsi che il futuro del mondo è loro e sarà dei loro figli, per cui quanto stanno facendo oggi loro saranno domani conseguenza di chi verrà delle generazioni future. Ecco, questo è stato un po' il fondo, certo, del suo messaggio.
Allora, siamo un po' in conclusione, vogliamo ricordare però qualche altro servizio presente nel numero di questa settimana di Riforma. C'è intanto una riflessione sul servizio di protestantesimo, che è una rubrica televisiva che è andata in onda su Rai 2, non so se forse adesso è Rai 3, ora la rubrica è su Rai 3, sempre orari notturni, qualche volta si scherza, dice sì, la competizione è con film scollacciati, vabbè.
O prima mattina, no, all'alba.
Ah sì, poi
prima
c'è
dell'alba,
c'è la replica, sì, sì, vabbè, ma a parte gli scherzi, comunque sono 50 anni, 50 anni che protestantesimo,
quella fascia lì, però.
Rigorosamente, anzi, quando si sono accorti,
in realtà è andato peggiorando.
Sì, perché hanno scoperto che tutto sommato l'orario non era malissimo, quello di mezzanotte e mezzo.
No, esatto.
Ora l'hanno spostato ancora. Comunque,
abbiamo fatto un po' di ricerca, giusto per dire, ma sì, nel 75-76 andava in onda dalle 18 alle 18:30, quindi addirittura un preserale. Poi è stato le 22:30, che all'epoca, negli anni 80, era praticamente quasi l'inizio della terza serata, come è cambiato anche tutto nella televisione, oggi è quasi l'inizio della prima, e poi a partire dagli anni 90 c'è stato questo fuga verso di mezzanotte.
Ecco, ma a parte l'orario, la collocazione oraria, è una trasmissione di cui le chiese evangeliche sono fiere, tra virgolette, perché ricordiamo che è a cura della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.
Guarda, io ti devo dire, ho letto una statistica, è la trasmissione più seguita dai nottambuli.
Protestantesimo sulla Rai?
Sulla Rai,
chiaro. Avrei detto il culto evangelico su Rai Radio 1, che fosse... Invece no, invece... Qual è la percezione che gli evangelici hanno di questa trasmissione?
Beh, intanto è un importantissimo avamposto, diciamo, nato appunto anche negli anni 70, in cui la Chiesa Cattolica aveva un peso, se possibile, ancora più preponderante rispetto a quello di oggi, e quindi in parallelo queste due, perché c'è anche Sorgente di Vita, che è il programma dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che sono coevi, il fatto di poter avere avuto queste due trecce all'interno del cattolicesimo italiano, che era rappresentato poi all'epoca, il presidente era Ettore Bernabei, e chiaramente anche lui un uomo d'oltretevere, il fatto di avere aperto questa breccia è sicuramente un segnale importantissimo di visibilità e di possibilità,
ecco,
di
Claudio,
di avere voce.
Non c'è un certo imbarazzo per il fatto che, per esempio, la voce degli islamici è assente.
No, questo è molto grave, non è solo quello degli islamici, sono, ed è una delle battaglie che la federazione in realtà con la RAI ha tentato di fare negli anni, perché le comunità buddiste, come buddiste, cioè ormai con numeri in Italia decisamente anche superiori a quelle delle nostre almeno chiese riformate storiche, ecco, non hanno una rappresentanza. Questo è molto grave in un'ottica di pluralismo. Infatti all'epoca mi raccontano che chi ha iniziato il protestantesimo, sorgente di vita per le comunità ebraiche, sembrava appunto l'inizio di un pluralismo molto più spinto, e questo poi invece non è ancora avvenuto. Ho visto che in Rai, ho fatto una rapidissima ricerca proprio per voi stamattina, credo che come programmi più vecchi ci siano la Domenica Sportiva e 90esimo minuto, e poi queste due qua sono le due che sono da più tempo che resistono, perché anche Quark ha cominciato ad 80, quindi dopo. E quindi
Claudio, non dare troppo questa notizia, non vorrei che poi qualcuno della Rai dice ormai sono troppo vecchi, addirittura ora leviamoli.
leviamo anche il calcio. No, ma non credo. Allora, a proposito di calcio, no, nei giornali c'è stato tutta questa enfasi sulla morte di Pelé, lo diciamo anche perché, insomma, e poi il giuramento di Lula. Ecco, c'è un servizio a pagina 3 di Riforma, però non possiamo approfondire, ma mi pare interessante il titolo: Chiese evangeliche e dittatura militare. Il caso del Brasile dal 1964 al 1985. Occhio che questo è un argomento importante, anche su Pelé non sono mancate le polemiche in rapporto a questo tema, e cioè quanto effettivamente uomini e istituzioni hanno spalleggiato regimi impresentabili. Spero che non sia stato così per le chiese evangeliche, poi andrò a leggere l'articolo. Dai, una battuta su questo?
No, infatti non è stato particolarmente così, però dici giusto che il rischio è sempre presente, perché sempre magari anche in maniera involontaria, diciamo, ma si può prestare il fianco ad alcune delle istanze.
Allora, vi suggerisco di dare un'occhiata al numero di questa settimana di Riforma, lo potete trovare almeno in parte, cioè parzialmente, sul sito riforma.it, e lì troverete anche tutte le informazioni per chi volesse abbonarsi a questo settimanale evangelico. Grazie Claudio Gemonat per essere stato con noi, a risentirci
presto.
Grazie
a voi come sempre, a prestissimo.
Grazie.